credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. A quanti ci seguono dall'Italia e dal mondo, benvenuti sulle frequenze della Radio Vaticana, la radio del Papa. Vi proponiamo Col cielo addosso, secondo remix dal romanzo omonimo del padre Giovanni Giorgianni. Se vi fa piacere, restate con noi.
Franca Salerno presenta Col cielo addosso di Gianni Giorgianni, edito dalla Sei.
Col cielo addosso, uscito nel 1984 per i caratteri della Sei, è il primo dei cinque romanzi che Gianni Giorgianni, padre Giovanni Giorgianni, scriverà nel corso di 16 anni, fino all'improvvisa scomparsa per crisi cardiaca il 22 settembre 2001. Il francescano padre Ferdinando Batazzi, in una sua recensione sull'opera, ha scritto:
«Nel romanzo sembra di assistere ad un capitolo delle Stuoie, in versione moderna. Il treno e le fontane di Roma, i rasoi elettrici e la caffettiera, i plichi dattiloscritti e la messa concelebrata con i sacerdoti vestiti un po' in un modo e un po' in un altro.
Sono i superiori di un ordine religioso convenuti per preparare un progetto di aggiornamento e di revisione, in conformità al primo modello formulato dal fondatore, ma con l'ansia profetica di un ammodernamento prodotto dalla dialettica dell'epoca post-conciliare e presentato col titolo accattivante di Modello B, per rendere più e meglio un servizio alla Chiesa. Fra questi superiori, un padre provinciale che, pur non condividendo in pieno il modello B, ne percepisce la vitalità e consente a tre suoi sacerdoti, Vittorio, Michele e Paolo, l'esperimento dei preti operai in una regione depressa. L'operazione è irta di difficoltà. Paolo, il sacerdote più compromesso con i problemi operai, finisce in carcere. Quando esce non potrà più tornare in fabbrica. Si metterà comunque a servizio delle famiglie degli operai e proprio per sostituire uno di questi morirà per un incidente sul lavoro. Un fallimento? Poteva svolgere il suo compito in un altro modo? Forse. Ma ciascuno non può essere altro che se stesso.
Quando vedo un uomo vittima dell'ingiustizia, soffro. Non solo perché una creatura umana viene umiliata e offesa, ma anche perché mi sento responsabile del suo dolore. Non posso ottenere il perdono se non riparo. Perciò, con quello che faccio, intendo amare e riparare. Riparare e amare.
Parve a Paolo per un momento che in modo inatteso e misterioso fosse stato eletto a portavoce di un altro che gli parlava dentro, a sua insaputa. Un altro che manteneva la promessa di non lasciarlo solo.
Alla morte di Paolo si aggiunge la strumentalizzazione di alcune frasi di Vittorio montate a intervista e pubblicata sui giornali con grande risalto. Per la seconda volta il provinciale è convocato dall'arcivescovo.
L'infedeltà alla loro vocazione, deturpata con la demagogia e l'ostilità verso i superiori, esige che l'ordine li ritiri dalla diocesi, per evitare che io stesso, pastore del gregge, sia costretto a prendere un provvedimento drastico. Si svegli, reverendo padre. Qui non si tratta solo di questi preti. Stiamo vivendo un'epoca cruciale della storia e della Chiesa. in cui si decide la sorte della verità nella vita degli uomini. Dobbiamo sapere se ciò che è vero può continuare ad essere vero, oppure se ognuno possiede una sua verità, secondo le circostanze, i desideri, i capricci, le passioni. Ma non si rende conto che l'ordine regge l'universo e che gli uomini vi si debbono adeguare con una continua vittoria sopra se stessi.
Mi conceda un po' di tempo.
Ciascuno si credeva depositario della verità. Era più grande la presunzione dell'autorità o quella degli altri?
Paolo, Michele, Vittorio. Vittorio dei tre era il più spiritualmente forte. Il provinciale lo indicherà come suo successore. Anche Vittorio però è esposto alla tentazione più grave, anche se sottile e segreta: staccarsi dalla Chiesa istituzione. Su questo ha un drammatico dialogo con il provinciale.
Tu immagini che la tua libertà dalla Chiesa ti conceda di rivoltare il mondo da capo a piedi. Non è vero. Muori soltanto. Finisci. Non capisco perché, per seguire Cristo, prendi in ostaggio la Chiesa. La combatti anche, dimenticando che, seppure i suoi uomini hanno commesso gravi errori, in essa c'è un patrimonio immenso di amore che ha impedito all'umanità di affogare nel suo egoismo.
Non è vero che la combatto. A volte ne faccio a meno. E sai perché? Perché essa dimentica il servizio ed esercita il potere con avidità. Prende volentieri il posto di Dio, con una differenza sostanziale. Dio si interessa agli uomini, la Chiesa no.
A questo punto,
non ti sconvolgere, non è un punto di arrivo, ma di partenza.
Lo temo anch'io. Verso dove?
Verso gli uomini, dove si vive la loro vita, senza guardare da fuori per distribuire giudizi e condanne. Dove Cristo gira senza casacche, condannato tra condannati, sconosciuto tra sconosciuti, morto di fame tra morti di fame. Un Cristo che non vi piace, perché lo volete potente voi, Cristo, per essere vicari di un sovrano.
Cosa vuoi per questa gente, per questi tuoi compagni di vita?
Che vivano da uomini, che abbiano una casa decente, cibo sano, lavoro che non li offenda, un'uguale dignità, una solidarietà efficace e articolata per le varie esigenze del loro vivere. Piccole cose possibili, come vedi, se vengono rotte le catene.
E poi?
Vedi qual è l'errore di uomini come te, degli uomini di chiesa. Pensate sempre al poi e vi sottraete a quello che bisogna fare adesso. Se incontrate un uomo scalzo, vi chiedete dove andrebbe se avesse le scarpe, invece di dargliele. E, discettando sul futuro, l'abbandonate alla sua nudità. Bene, occupati del tuo futuro. Io ho molto da fare adesso.
Col cielo addosso, un romanzo, un saggio, un'autobiografia, una riflessione, una speranza, in un intreccio di situazioni e di raffinata tecnica di narrazione, per purezza e proprietà di lessico, in cui l'efficacia del flashback alleggerisce la lettura e tende l'attenzione del lettore, con la sapienza delle introspezioni proustiane, in un clima quasi onirico, soffuso tutto da una toccante vena poetica, che in alcuni punti diventa struggente melodia, e con l'arte del dialogo sempre difficile, che raggiunge spesso l'altezza di una pièce teatrale. Così ha scritto il critico Renato Marini. E come una pièce, intorno ai quattro protagonisti ruotano altri personaggi emblematici, quali Corrado e Marina,
una coppia in crisi, forse senza saperne bene i motivi. Corrado incarna la figura dell'intellettuale cattolico, ammantato di perbenismo e privo di quell'umiltà che gli avrebbe permesso di fare propri i valori del Concilio e di vivere il cristianesimo come impegno. Marina, pur con il proprio senso di delusione, vuole partecipare alla vita, a un progetto di vita che aspira a qualcosa di nobile, anche se impreciso, con il bisogno di un rinnovamento radicale della propria esistenza. Sono entrambi amici di Vittorio, ma con Corrado ogni dialogo è scontro. Con Marina, invece, diviene confronto.
Hai mai amato qualcuno, tu?
Sì. Sono entrato nell'ordine dopo la laurea. Ho avuto tempo prima, non credi? Era una cara ragazza. Le volevo bene, ma non riuscivo a vederla come la soluzione della mia vita. Mi sono sentito al mio posto solo dopo aver pronunziato i voti religiosi. Forse tu non ci credi, ma il celibato che si sceglie per amore degli altri è una cosa seria. Ha una grande influenza sulla vita di un uomo. Io l'ho visto come il tipo di esistenza in cui avrei realizzato la mia occasione di vivere. Non senza angosce, naturalmente. Ma quando mi ha preso l'inquietudine, il celibato non c'entrava per niente. I motivi erano diversi. Ora invece sto bene, abbastanza almeno, perché ho la sicurezza del mio compito.
Ma che guazzabuglio è tutto.
Mi dispiace di darti questa impressione. Cristo non è un'idea, è neppure una speranza. È qualcuno, una persona che mi accompagna, con cui parlo e vivo, che interrogo. Non mi leva la sofferenza, ma la disperazione sì. La vita non è una vacanza per nessuno. Ripeto, basta che sia utile.
Tu dici di volermi bene, ma poi vai per la tua strada.
Sì, vado per la mia strada, ma non vado solo. Cammino in grande compagnia, dove ci sei tu, dove ci sono tanti altri che mi tengono caldo il cuore.
Dal diario del provinciale.
Scrivo queste note all'aeroporto internazionale di Roma, in attesa del volo che mi porterà in Africa. Il discorso con il padre generale, quando presentai le dimissioni con 2 anni di anticipo, non fu drammatico. Da noi non c'è nulla di drammatico, perché noi siamo occupati con problemi, non con uomini. Il generale mi ascoltò con benevolenza paterna. Non si aspettava la mia domanda di essere inviato in un paese del terzo mondo, presso un lebbrosario. C'ero stato qualche anno prima, durante la mia visita alla missione. Il padre generale fu d'accordo. Ed eccomi qui.
Ma non era stato semplice. Il destino vario e singolare dei 3 preti operai aveva assunto un carattere emblematico dinanzi alle contorsioni del suo spirito e aveva giocato un ruolo determinante nella decisione di lasciare l'ufficio e dedicarsi ai lebbrosi. Il primo dei 3 sacerdoti ad andare da lui con la richiesta di laicizzazione fu Michele, che si presentò teso, con il volto scarnito dalle veglie, sconfitto e scontroso. La crisi avvenne quando, nel tentativo di forzare quella difesa caparbia e possibilmente di recuperarlo, il provinciale parlò a Michele di Cristo, della necessità di rimanere, costi quel che costi, fedeli alla sua croce, la quale può essere diversa per un sacerdote, ma non più gravosa di quella del semplice cristiano. Allora Michele scoppiò a piangere e per un pezzo non riuscì a frenare le lacrime e i singhiozzi. Poi, con la testa bassa, riuscì a mormorare.
Non posso. Sono esausto. È stato sempre così nella mia vita. Entusiasmo e abbattimento, velleità e disperazione. Non è possibile, non reggo più.
Figlio, di che ti meravigli? La salvezza non si opera per la nostra giustizia, ma per la misericordia di colui che ci ha amati per primo. Rifiutarsi alla sua azione è orgoglio, nonostante la nostra professione d'indegnità, porre fiducia in noi stessi o in tutto ciò che passa è l'ultima follia.
Non ho paura della morte. Temo solo di morire senza aver trovato un motivo per vivere.
Nei mesi precedenti, il provinciale, giocando con l'idea di dare le dimissioni, aveva pensato più volte a Vittorio come al proprio possibile successore. La valutazione delle sue capacità, della reale promessa di rinnovamento che avrebbe potuto significare la sua nomina, si accomunava con il desiderio segreto di toglierlo da quel lavoro, di salvarlo per l'ordine e per la Chiesa. In tali condizioni di spirito, la morte di Paolo provocò uno sconquasso. Il giorno dopo i funerali, che volle officiare lui stesso, andò a parlare con Vittorio.
«Sono venuto per chiederti di guidare tu il rinnovamento fra noi. Ti propongo come nuovo provinciale».
«No».
«Sì. Sequar te quocunque ieris, dovunque. Solo questo ha senso. O la nostra vita è assurda. Io me ne vado. Ho chiesto di andare in missione in un lebbrosario».
«Certo, sei convinto di compiere un gesto eroico di cui l'umanità deve esserti grata».
«Non cerco gratitudine».
«Non importa. Ti è dovuta, visto che l'umanità è quello che è e non si distrae certo dai suoi egoismi a causa dei lebbrosi. Deve ringraziarti, perché non le fai perdere la faccia. E anche quei disgraziati ti saranno riconoscenti, perché non addosseranno a te la colpa della loro malattia. Se sapessero che non l'hai prevenuta, sarebbe diverso».
«Io?
Tu, noi, tutti. Pensiamo a fare gesti eroici, non a rendere giustizia».
«Può darsi che tu abbia ragione, per quello che riguarda me. Ma io non conto. Il destino dell'individuo è affidato alla misericordia di Dio. Anche il tuo destino sarà affidato alla misericordia. Ma puoi anche guardare a un compito più largo, senza sofismi e senza vanità. La questione non è chiusa, anzi, è solo all'inizio. E se ora noi ci dividiamo, non dividiamo i nostri cammini, che con dolori e gioie diversi serviranno sulla terra l'incarnazione di Dio nell'uomo».
Prima di partire, il provinciale aveva fatto visita al superiore generale a Roma e aveva chiesto ospitalità presso la casa dove era vissuto da studente. C'era ancora un padre che era stato suo maestro di spirito e che egli non aveva mancato di visitare di tempo in tempo, guardandolo come un punto di riferimento, un approdo sereno dove poteva essere se stesso, senza timori e senza maschere. Anziano ormai, il padre l'accolse con il sorriso familiare e gli occhi brillanti. Dopo i primi saluti, il provinciale si lasciò cadere sull'ampia poltrona dei visitatori e cominciò con la comunicazione essenziale.
«Ho presentato le dimissioni dal mio ufficio. Parto per l'Africa. Ho già il lavoro che mi aspetta in un lebbrosario».
E si abbandonò al racconto lungo e minuzioso dei precedenti e degli errori che avevano ispirato la sua decisione. Il vecchio padre, dopo averlo ascoltato un pezzo senza muovere ciglio, fermò con un gesto della mano la valanga delle parole e disse con dolcezza:
«Sei un po' eccessivo nell'accusarti. Nonostante gli sbagli che avrai potuto commettere in un'epoca difficile per tutti, tu possiedi lo spirito di Dio Non ti addossare tutte le colpe. Nessun uomo è così grande da portarle tutte. E tu non sei grande. Fidati di Dio e affida a Lui anche quelli che provocano il tuo rimpianto o il tuo rimorso. E va per la tua strada con sano distacco.
Ricorda che le ho parlato di un nuovo modello di essere nella Chiesa, venuto alla luce durante la preparazione al nostro ultimo capitolo generale. Il modello B mi pareva il modello di un uomo vero, libero da tutti i legami della forma, delle leggi, dell'interesse, del prestigio, che cercasse in ogni istante, con passione, la libertà. Ma era un delirio troppo forte per la mia natura legalitaria, per la mia ossessione di fedeltà alle tradizioni e, diciamolo pure, per la debolezza del mio carattere. Ora sono sbattuto fra rimpianti sterili e la fuga verso una meta che, nonostante tutto, mi appare a momenti come un colpo ad effetto sulla scena della mia vita.
Finiscila di infliggerti questo martirio orgoglioso. Quello che tu chiami modello B non è altro che speranza. Dio la semina con dovizia nei cuori, soprattutto in epoche come la nostra, in cui si tracciano le linee maestre per il cammino dell'umanità nel prossimo secolo. Modello B è un ideale che non si raggiunge di colpo, né conosce tappe definitive, solo che bisogna avere l'umiltà di accettare i propri limiti. Bisogna liberare le scelte dalle incrostazioni di un messianismo falso e presuntuoso. Mai ci sarà il paradiso in terra, e nonostante qualunque progresso resterà la parola di Gesù. Bisognava che il Cristo patisse per entrare nella sua gloria. Anche se non comprendiamo la necessità di quel dolore e di tutto il dolore del mondo, mediante la fede siamo in buona compagnia. Siamo dalla parte di Cristo, dalla parte dell'uomo.
Dal diario del provinciale.
Riprendo a scrivere mentre sono in viaggio su un grande aereo di una compagnia africana. Ripenso ad un'antica frase di mia madre prima di un altro viaggio: non avere paura dell'aereo, perché il Signore ci ha dove ci vuole. Resta la sua fede a sostenermi ora che non c'è più, e io non ho più nessuno che mi preceda davanti alla morte. Posso andare dappertutto. Ho guardato dal finestrino prima di chiudere gli occhi. Stelle sconosciute brillavano come nodi luminosi di una rete immensa che a un'improvvisa virata dell'aereo è parsa precipitare per l'abisso dell'aria. Ho dormito forse un paio d'ore. Adesso è l'alba. Si è rotto il cielo dinanzi ai miei occhi assonnati, con una fiamma rossa all'orizzonte verso cui ci muoviamo. Ci offrono la colazione. Il giorno comincia.
Col cielo addosso, di Gianni Giorgianni, ha dato un contributo, per esempio, alla storia della Chiesa negli anni 70. Così si è espresso il critico finocchiaro Chimirri. Oggi possiamo concludere e aggiungere obiettivamente che il modello B è stata la visione profetica di quanto, qualche anno dopo, avrebbe cominciato a realizzare un papa venuto da lontano. Con Giovanni Paolo II, oggi servo di Dio, il giorno è cominciato.
Pax hominibus, pax hominibus. Ognuno ha il suo destino, ognuno ha una preghiera che non si ferma e che non ha paura della paura. Il vento va lontano e tocca terra e cielo, spezza catene, il vento va sui cuori e su ogni pensiero. E dopo il tempo sarà col mare che verrà. Se pioggia noi saremo nel mare di ogni cuore. Amore nasce e rinascerà nel secolo delle paure. Signore della luce, Signore del cammino, le stelle si dissolvono, comincia un altro mattino.
Col cielo addosso, remix dall'omonimo romanzo di Gianni Giorgianni, edito dalla 6. Personaggi e interpreti della seconda parte: il provinciale Ennio Libralesso, l'arcivescovo Norman Mozzato, padre Vittorio Lucio Saccone, il padre spirituale Paolo Lombardi, Marina Antonella Giannini, padre Michele Pierluigi Astore, voce narrante Franca Salerno. L'opinione critica è stata letta da Achille Daniello. Ha presentato Gianni Bersanetti. La sigla di apertura Stupore di una presenza di Giancarlo Silva è tratta dall'omonimo compact disc edito dalle Paoline Audiovisivi. La sigla di chiusura Ognuno ha una preghiera di Calabrese del Giudice è tratta dal compact disc Deus Love Vault, edizioni musicali Biplano. Tecnici del suono Roberta Maccaroni e Silvio Anelli. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Signore,